Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca. L'intoccabile dignità dell'uomo.
Teatro, persone, voci.
La ricerca e la sperimentazione scientifica aprono all'umanità universi nuovi e confortanti, ma anche talvolta molto pericolosi. Ne è un esempio il progetto Genoma, che prevede la descrizione minuziosa del patrimonio genetico di ciascun individuo. Ciò metterà a disposizione di medici e scienziati conoscenze rivoluzionarie, che però rischieranno anche fatalmente di trasformarsi in tentazioni di altro tipo e di oltrepassare così il campo strettamente medico. Il radiodramma odierno prende spunto proprio dalla vicenda fantascientifica di un embrione clonato, cioè replicato. Tutti gli esperimenti di manipolazione genetica sono destinati a mantenere acceso il dibattito sul confine tra scienza e morale, se è vero, come afferma ripetutamente il Papa, che non è possibile ridurre l'embrione umano a un semplice patrimonio genetico e che tutte le sperimentazioni sull'uomo rischiano di far perdere proprio il senso autentico di ciò che è più strettamente umano.
Ma chi è l'uomo? Quando comincia ad esistere come persona? Qual è il suo destino? Qual è la sua dignità? A queste domande cruciali la cultura odierna dà risposte spesso evasive, molte volte fuorvianti. Giustamente la coscienza universale reagisce. Come non esserne profondamente preoccupati? Si intuisce, infatti, che, superato anche questo limite, nulla più garantisce l'uomo da allucinanti manipolazioni e dalle tentazioni di una follia autodistruttiva. Il rispetto dell'essere umano, fin dal suo concepimento, è tra le esigenze fondamentali e imprescindibili della legge morale.
Da sotto il vetro, di Stefano Di Dionigi, per Antologia cristiana.
Personaggi e interpreti.
Il sessantenne Renato De Carmine.
La dottoressa Sabrina Pellegrino.
Assistenza tecnica Roberto Bellino e Gustavo Messina.
Allestimento e regia Gianberardino Carlucci.
Buon compleanno. Sì, tante grazie. Ho 60 anni. E il terzo millennio ne ha 60 insieme a me. Data di nascita, 20 aprile dell'anno 2000. Mi è andata bene. Potevo starmene 60 anni in un frigorifero al posto di quell'altro.
Dimmi a tutti i bambini! Tanti e dolci a figli! Un'unica pezza a stall!
L'altro è il mio quasi gemello, embrione di 32 cellule, entrambi figli di un concepimento in provetta. Veramente ancora ce ne sono che concepiscono figli come una volta, ma chi gliela fa fare? Questo non si sa. Puntarsi, scegliersi, nidificare e poi attendere, gonfiarsi, partorire. Che schifo, che spreco di energie. E invece com'era brillante quella provetta, com'era splendida e trasparente la nostra prima casa. Quasi me la ricordo, traslucida, azzurrina, tunnel sterilizzato, dove galleggiavamo come nell'acqua di mare. Provetta, mammetta.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt.
Ma eravamo noi? O ero io? Eravamo uno? Oppure due? Ecco, questa è l'unica cosa che mi riesce difficile, proprio difficile stabilire. Appena fuori della provetta, venne la pipetta che ci separò. Provetta, pipetta, mammetta. Me l'hanno raccontato sempre, come una filastrocca, una poesia, la favola della nonna. E io non so perché a questo punto il lupo diventa per me quella pipetta che a volte me la sogno di notte come un aratro che mi dissoda e io sono la terra e l'aratro mi spacca in due. Dio, che dolore! La pipetta che ci separò o mi separò da un embrione ne fece due. Ma chi? Dio, probabilmente. Dio a manovrare quella pipetta. Dio a guanti sterili, pinze metalliche infinitesimali, potere di vita e di morte, potere di scelta. Ebbene, Dio scelse me e chiuse lui in frigorifero. Per esperimenti futuri, forse. Per donazione di organi, non fu escluso. Per eliminare il rischio di malattie ereditarie, certamente. Per selezionare una razza umana perfetta. E perché no? Viva la scienza!
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des
Reichs. Sì, buon compleanno. Tante grazie. Mi collocarono in un utero, 9 mesi d'inferno. Tutto quel rosso, tutto quel calore. La faccio breve. 60 anni fa gli uteri erano ancora necessari. Oggi, certo, con le centrifughe placentiche si risparmia un sacco di tempo e di sofferenze. Vorreste sapere come mi sento io, ex embrione clonato? Perfettamente. Crescita regolare, iter scolastico regolare, carriera regolare e prepensionamento nel terziario avanzato. Solo ogni tanto quel buco.
Buco?
Sì, un buco. Non lo chiamano così gli astronomi? Buco nero. L'universo che si condensa, l'universo che sprofonda, e lì non passa più la luce. Un buco che è un turacciolo, il vuoto che è e non è più vuoto, ma non è neppure pieno. Ma lei è una giornalista?
Si spieghi meglio.
Il buco nero mi si apre a volte nello stomaco o mi si chiude. E a volte, invece, mi si apre nella testa. La sensazione di una mancanza, di un crimine, di un misfatto. È sempre quell'aratro a dissodarmi. La sensazione di un colpo di pistola, di una vertigine, di un niente.
Capisco.
No, lei non capisce un tubo. Lei è solo una piccola cronista, concepita per amplesso. Magari figlia di qualcuno di quei naturisti superstiti che si sobbarcano ancora l'orrenda, stupida fatica del concepimento umano.
Può darsi.
Io invece, vuol mettere? Insomma, questa intervista.
Lei è stato il primo, ex embrione clonato, intendo. E dunque oggi è il più anziano di tutti. È andato in pensione, l'ho appena confermato. Finora è stato impegnato a lavorare, a produrre. Oggi può tentarlo, un bilancio.
Gliel'ho detto. Tutto a posto. Se non fosse per quel... Ma per gli altri è lo stesso, a quanto mi risulta. un particolare che ancora non sono riusciti a tenere sotto controllo. Del resto tutti possono capirlo. Evidentemente è il ricordo della separazione, è quanto provano anche i fratelli gemelli, mi dicono. E i siamesi poi? Una parte va di qua, una parte va di là, metà a ovest e metà a est. Tanti anni fa, il mondo non era diviso esattamente così. Sì, l'ho letto anche sui libri. E qualche vecchio me ne ha perfino parlato. Il mondo era due mezze mele e io lo stesso. Due anime, a volte. Il certo e l'eventuale, il qui e l'altrove. Mi chiedo spesso, sì, me lo chiedo, perché negarlo? Come sarebbe stato se lui non l'avessero chiuso in frigorifero o se lui non fosse stato affatto e la pipetta non mi avesse diviso? Non ci avesse divisi e io fossi rimasto solo. Mi sarei sentito meno solo di oggi? Oggi? Sciocchezze! Dunque, cosa vuole ancora?
Mi dica delle due mezze mele e del buco nero e del sogno del lupo.
Sciocchezze! Non sono abituato a indulgere alle sciocchezze io. Gliel'ho detto. Crescita regolare, iter scolastico regolare, carriera regolare.
Sì, ma...
Sì, ma... Lei si ricorda di aver sentito parlare del muro di Berlino? No, è troppo giovane. E delle guerre nazionalistiche? E della segregazione razziale? E delle pulizie etniche? La storia è un grande laboratorio, creda a me, fanciulla. Elimina una separazione, se ne inventa mille altre, più raffinate. Debella un orrore di Stato, progetta a compensazione efferatezze più perfezionate o più eccentriche. Me l'hanno raccontata la fine dell'ex impero del male e l'arresto Hope in Somalia e le guerre cosiddette di liberazione. Ma liberazione da cosa? E le crociate, poi? Non si chiamavano così? Le crociate. Le croci. La croce. Lei se la ricorda, la croce?
Vagamente.
Sì, anche la croce parlava di una separazione. Metà a ovest, metà a est, metà il cielo e metà la terra. Io, che metà sono? A volte me lo chiedo. Solo a volte, però. E però me lo chiedo. Anzi, un mezzo me se lo chiede. L'altro mezzo nemmeno perde tempo a rispondersi. Vaga, vaga, in cerca di un calvario, forse. Calvario. Che parola strana. Da dove viene? Ah, sì, viene da quella croce. Beh, tronchiamola qui. Come le dicevo, tutto perfetto, tutto regolare. Ho avuto un incarico di responsabilità nel sistema, qui nel grande laboratorio, e ora al mio posto...
Al suo posto andrà lui, quell'altro.
Quell'altro chi?
Ma lui, naturalmente.
Scherza? È solo un ammasso di cellule in un frigorifero di laboratorio?
No, si sbaglia.
Come?
È stato impiantato 30 anni fa. Ora il suo gemello ha 30 anni, la metà dei suoi. Pronto naturalmente a ricoprire il suo posto.
Pronto a?
Fra gli scopi iniziali c'era quello di replicare esseri umani. Gliel'avevano detto.
Io? Lui? Io? Lui? Me a 30 anni? Non è possibile, non...
Sono la ricercatrice addetta al perfezionamento di questo particolare modello uomo. Mi parli ancora di quei suoi incubi ricorrenti, per cortesia. Prima della sostituzione è necessario intervenire sul suo replicante per migliorarlo.
Per cosa?
Solo dobbiamo fare in fretta. Vede, la data della sua eliminazione è fissata.
Thank you.
Chi dovete eliminare?
Ma lei, evidentemente. A 60 anni dalla clonazione, i tessuti iniziano a cedere, i collegamenti neuronici ad allentarsi, sicché lei sta per decadere.
Io?
Dunque, la prego. Quell'incubo della pipetta che diventava un lupo. Me ne parli. Prima che...
No. No, no, nessuna pipetta, nessun lupo. Io mi ribello. Non mi eliminerete. Non mi sostituirete.
Lei si ribella. Questo è interessante e francamente non previsto.
Ha ragione, non è previsto. Nulla è previsto e nulla è prevedibile. Io mi sono ricordato che cos'è la croce. All'improvviso. Sì. Imprevedibile. La croce. Metà va a destra, metà a sinistra. È vero, ma in un punto i bracci si incontrano. È questo che fa l'uomo. È questo l'uomo. Ed è lì che l'uomo sta appeso.
Inchiodato, vorrà dire. Lei è esattamente inchiodato, caro signore. Inchiodato al suo destino. Non si ricorda? È stato lei a riconoscerlo pochi minuti fa. Dio ha guanti sterili, pinze metalliche infinitesimali, potere di vita e di morte, potere di scelta. Dio scelse me e chiuse lui in frigorifero, lei ha detto. Ebbene, ora Dio ha aperto quel frigorifero e a lei propone una dolce, essenziale morte. Una necessaria sostituzione. Lei tornerà a una specie di trasparente, lucida provetta. Tra gli scopi, ricorda, c'era quello di selezionare una razza umana perfetta.
No, non ricordo. Mi ricordo di Dio, invece. Me ne sono ricordato all'improvviso. E l'ho riconosciuto. Lei ha ragione. Questo non era previsto. L'uomo non è mai previsto o prevedibile. L'uomo dei bisogni, dei desideri, delle immaginazioni da due lire. L'uomo dei Luna Park e delle canzonacce da osteria. E sa cosa le dico? Dio non ha affatto guanti sterili. Ha una faccia d'uomo, pure lui. Una faccia imprevedibile, sì. Ho visto filmati di fine millennio. E anche di quelli mi sono ricordato. All'improvviso. E lì Dio c'era. C'era ancora. Ancora. Aveva le mani spellate dei profughi della Bosnia, costretti ad arrampicarsi sul filo spinato, e le fronti bucate dei cambogiani assediati, e le ossa sporgenti degli ebrei nei lager, e le facce scavate dei bantù affamati, e i denti anneriti dei palestinesi nei campi. Lei ha ragione. Non era previsto. Nemmeno che io, in questi 60 anni, riuscissi a diventare un uomo, nonostante la provetta, nonostante gli esperimenti, nonostante tutto.
Si calmi. Tutto andrà bene. Non avrà nemmeno bisogno di lasciare il laboratorio, se è questo che la preoccupa. Il laboratorio dove lei ha vissuto per 60 anni, protetto, addestrato, seguito nella crescita, nell'evoluzione psicofisica, nella carriera. Niente le è stato impedito, anche se niente è stato a caso. Ebbene, il laboratorio la seguirà anche adesso. Si calmi.
Anche del mondo mi sono ricordato. Del mondo là fuori. Me ne deve avere parlato qualcuno. In qualcuno di questi 60 anni, trascorsi sotto vetro. Anche di quella voce, mi ricordo, era un garzone del latte o un postino. Sicuramente qualcuno ha concepito attraverso quella orrenda, stupida fatica del concepimento umano.
Guardi che bella. Non le farà alcun male.
Ora so cos'era quel buco nero. La pipetta che mi separò. Mi separò anche dalle mie carezze. Sono un uomo teorico. Uno schema su una lavagna.
Questa bella siringa non le ricorda la sua provetta? Le farà solo chiudere gli occhi in un dolce buon sonno. E in tal modo lei avrà consentito alla scienza di andare avanti.
Sono solo un uomo disegnato. Nessuno finora mi ha fatto chiudere gli occhi, accarezzandomi l'infanzia, quei sogni di Luna Park e di frutta candita. Nessuno mi ha mai insegnato la speranza.
A als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!
Avete clonato il mio embrione, certo. E allora non potete non aver clonato anche la mia speranza. E va bene. Da qualche parte c'è un me mostruoso, perfezionato dagli operai del grande laboratorio. Ma da qualche altra parte c'è anche la mia speranza. Non terrò sotto vetro perfino il giorno della mia morte. Non terrò sotto vetro il futuro. Hiroshima è passata. Anche Dachau e Mauthausen sono passati. Anche Sarajevo e Gorazd e Busovaca sono passati. E i ghetti e le homelands e le bidonville e le periferie dormitorio e i campi zingari e perfino i muri sono passati. Perché non l'hanno capito prima che bastava solo rompere un vetro.
Avete ascoltato
Da sotto il vetro di Stefano Di Dionigi per Antologia Cristiana.
Personaggi e interpreti:
il sessantenne Renato De Carmine,
la dottoressa Sabrina Pellegrino,
assistenza tecnica Roberto Bellino e Gustavo Messina,
allestimento e regia Gianberardino Carlucci.
Dalla lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie, pubblicata martedì 22 febbraio scorso. La separazione nell'uomo tra spirito e corpo ha avuto come conseguenza l'affermarsi della tendenza a trattare il corpo umano non secondo le categorie della sua specifica somiglianza con Dio, ma secondo quelle della sua somiglianza con tutti gli altri corpi presenti in natura. Corpi che l'uomo utilizza quale materiale per la sua attività finalizzata alla produzione di beni di consumo. Ma tutti possono immediatamente comprendere come l'applicazione all'uomo di simili criteri nasconda in realtà enormi pericoli. Quando il corpo umano, considerato indipendentemente dallo spirito e dal pensiero, viene utilizzato come materiale alla stregua del corpo degli animali, ed è ciò che avviene ad esempio nelle manipolazioni sugli embrioni e sui feti, si va incontro inevitabilmente ad una terribile sconfitta etica. Ebbene, in questa chiave abbiamo letto la poesia che chiude il numero odierno di Antologia Cristiana, Il chirurgo piagato tratta il ferro, di Thomas Stearns Eliot. La interpreta Andrea Tidona.
Il chirurgo piagato tratta il ferro, che interroga la parte malata. E sotto alle mani sanguinanti sentiamo che l'aguzza pietà del risanatore decifra l'enigmatico diagramma delle febbri. Nostra unica salute è la malattia. se ubbidiremo alla morente infermiera, cui cura costante non è con piacere, ma ricordarci la nostra e la maledizione d'Adamo, e che a voler guarirne il nostro male deve peggiorare. L'intiera terra è nostro ospedale, fondato dal milionario fallito, ove se tutto va bene moriremo della cura assoluta e paterna che mai ci tralascerà e ci previene ogni dove. Sale il gelo dai piedi ai ginocchi, ronza la febbre sulle corde cerebrali. Per scaldarmi devo agghiacciare, tremando nei frigidi fuochi purgatoriali, dalla fiamma di rose ed il fumo di rovi. Il sangue stillante è nostra unica bevanda, la carne cruenta nostro unico cibo. Tuttavia ci piace di credere che siamo carne e sangue, schietti e sostanziosi. E chiamiamo questo, tuttavia, Venerdì Santo.
Questa poesia di Thomas Eliot si chiude Antologia Cristiana oggi, che con Teatro per sole voci vi ha presentato nella prima parte del programma Da sotto il vetro, radiodramma di Stefano Di Dionigi. Vi ricordo, amici in ascolto, che il prossimo appuntamento con Teatro per sole voci è fissato tra 15 giorni. In programma Chi piange nella sera di Giovanni Gigliozzi, dedicato ai martiri delle Fosse Ardeatine. La Radio Vaticana ha presentato questo radiodramma all'edizione 94 del Premio Italia. Vi ricordo anche che Antologia Cristiana è in onda tutti i giorni tranne il sabato alle ore 16 sulla Rete Romana e tutti i giorni alle 11:30 tranne il mercoledì e la domenica, oltre che sulla Rete Romana anche tramite Eutelsat 2 sul canale 57. A risentirci. Thank you.